Quindi come collegare, come unire l'esperienza il Salmo del Miserere 50-51 e come essere in grado di leggerlo e farlo nostro con cognizione di causa, in qualche modo colmando lo iato che esiste fra la tradizione ebraica e quello a cui hanno accesso e la tradizione cristiana. Qualsiasi fosse, qualsiasi sia, ed è lontana da noi, la percezione della tradizione ebraica, che però è indicata nel titolo, e lo vedremo questa sera, mi sono trovata a cercare in che modo appunto fosse nata la sequenza e la definizione dei salmi e l'unione, la raccolta nel corpo dei 150 salmi dei salmi penitenziali, che a loro volta creano una sequenza: Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143. Sono 7 salmi definiti penitenziali che vengono letti nella storia della cristianità in ambiente monastico tutti insieme. Tutti insieme il venerdì, tutti insieme in alcune ore della settimana santa, credo sia giovedì e venerdì, o venerdì e sabato, non so, venerdì, o in alternativa in tempo di quaresima, tutti i venerdì di quaresima, e in alternativa un salmo ogni venerdì. Quindi c'è un corpo di salmi penitenziali che diventano, che creano un'identità quaresimale o penitenziale molto precisa, che è ben presente nella tradizione cristiana, e quindi sono recitati ai piedi della croce. L'interlocutore contro di te, solo contro di te ho peccato, è chiaramente Gesù crocifisso, che ci libera dal peccato. Il primo, quindi Agostino, non sono andata a cercare di trovare in che modo, se non che a Miserere dedica tantissime pagine, individua 5 salmi, ma il primo che accorpa 7 salmi e ne fa e riporta all'interno dell'esperienza monastica è un personaggio molto interessante e poco conosciuto, se non che si chiama Cassiodoro, che vive nel VI secolo. Vi invito ad andarlo a cercare, perché a scoprire chi sia, perché è ministro di Teodorico, quindi è un cristiano che lavora con l'impero romano, è già caduto. Nella prima parte della sua vita crea la storia dei Goti, quindi dà dignità a questi barbari che stanno travolgendo tutto quello che è passato. E nella seconda parte, adesso faccio un brevissimo sommario, scrive tantissimo. Nella seconda parte della vita fonda un monasterio che si chiama Vivarium in Calabria e dota questo monastero di una biblioteca, costruendo tutto un percorso di educazione dei monaci, sia alle lettere classiche che alle lettere della Bibbia. Guardando ancora sempre con l'immaginazione e sempre un po' a volo d'uccello e sempre da non studiosa, quindi come se ogni salmo mi desse l'occasione di accedere alla conoscenza, a dei livelli di conoscenza che non fanno parte del mio quotidiano né della mia ricerca, quindi non può che essere velocissimo, però che il passaggio da Israele alla cristianità mi ha come sconcertato, nasceva in un tempo di estrema decadenza e di complessità, di scenari completamente diversi rispetto a quelli che noi oggi avremmo ricostruito. Cioè, quando si dice il Medioevo buio, quindi i salmi sono stati, come dire, salvati e portati all'interno di una tradizione monastica che sopravviveva allo sfacelo del mondo dell'Impero Romano. Questo è Cassiodoro. E quindi fra questi due poli, gli allegati che vi propongo sono volutamente la sequenza dei salmi penitenziali. Quindi uno è scrivere, cioè entrare nel merito del miserere, quindi Salmo 50-51, con la consapevolezza che ci stiamo avviando nella Settimana Santa, che quindi fa parte di un nostro percorso, di nuovo, nel quale si intrecciano sia la storia del proprio peccato che il proprio peccato portato ai piedi della croce, perché è peccato universale, quindi non è un esame di coscienza personale, ma una consapevolezza di fronte a Cristo. Primo passaggio. Secondo, accedere e vedere, poi accogliere l'invito di questa sequenza di salmi, quindi l'allegato, no, vabbè, l'allegato 2, ho ritrascritto tutti i 7 i salmi da leggere in sequenza, se dicono qualcosa, sapendo che ci stiamo agganciando a questa tradizione, quindi alla tradizione che poi è diventata la tradizione del grande monachesimo e dei salmi cantati. Per invece la preghiera di questa sera, sempre che un po' di tempo ce l'abbiamo, chi lo sa, forse, rimarrei invece aderente al titolo, quindi semplicemente leggo, che magari a molti di noi potrebbe sfuggire, quando il profeta Natan andò da Davide, che era andato con Bezzabea. Leggere, a mio avviso, per come lo leggerebbe un ebreo, con la consapevolezza di qual è il peccato di Davide, e quindi qui di nuovo abbiamo un passaggio che poi Agostino e i cristiani non possono trascurare. Cioè, il re Davide, unto e prescelto da Dio per essere re di Israele, è un umano peccatore che pure viene perdonato e a cui poi viene mantenuta l'alleanza nonostante questo peccato. Per cui entrare nel merito del peccato di Davide consente alla nostra immaginazione di sentire a che scala lavora e che risonanza aveva quell'incidente nella vita di Davide per chi recitava il Salmo. Cioè, aveva bene in mente che cosa era successo, che cosa aveva scatenato queste parole, ma anche il passaggio successivo, perché Gesù Cristo, in quanto discendente di Davide, è però un re ed è un messia senza peccato che va sulla croce, e quindi noi ci facciamo testimoni del peccato del mondo che manda Gesù sulla croce. Sì, è un giro complesso, mi rendo conto, ma in preghiera, insomma, a me sembra un punto di arrivo, e mi sembra che il tessuto, almeno ai miei occhi, il tessuto di questi passaggi anche sia molto più chiaro in questa luce. E dunque entreremo nella preghiera leggendo Samuele 2, capitoli 10 e 11, 11 e 12. E però vi inviterei a concludere, quindi a concludere la preghiera, con il modo con cui Sant'Ignazio presenta all'esercitante in prima settimana, che è la settimana della riflessione sul proprio peccato e sul peccato sistemico, eccetera, eccetera, quando la consapevolezza dei nostri peccati o del peccato del mondo viene portata ai piedi della croce. Nel colloquio, nel libretto degli esercizi, immaginare Cristo nostro Signore davanti a me e posto in croce, fare un colloquio. Come da creatore è venuto a farsi uomo e dai vita eterna a morte temporale e così a morire per i miei peccati. Alla stessa maniera guardare a me stesso. Cosa ho fatto per Cristo? Cosa faccio per Cristo? Cosa devo fare per Cristo? Vedendolo poi in quello stato, così appeso alla croce, discorrere su quello che mi verrà. Emilia, vuoi leggere tu il Salmo prima che...
Al maestro del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Nathan andò da lui che era andato con Bezzabea. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu gradisci la sincerità del mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
Dunque, il titolo di questo salmo è Al maestro del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Natan andò da lui, che era andato con Bezzabea. Leggo il racconto in cui, che sono pagine straordinarie. 2 Samuele, capitolo 11. L'anno seguente, nella stagione, e quindi vi prego di entrare con l'immaginazione in queste scene, facendo tutto quello che sappiamo, vedere il luogo, la scena e anche sentire le emozioni che passano attraverso questo racconto e di cui chiunque in Israele preghi questo salmo ha ben presente la storia, forse noi meno. L'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. Gli dissero: è Bathsheba, Bezzabea, figlia di Elam, moglie di Uria, l'ittita. Davide mandò a prenderla. Lei venne da lui ed egli si unì a lei, che si era purificata dalla sua impurità. Poi lei tornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo: sono incinta. Allora Davide fece dire a Joab: mandami Uria l'ittita. Joab mandò Uria da Davide. Quando Uria giunse da Davide, questi gli chiese come stavano Joab e il popolo e come andava la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dal palazzo reale e gli furono mandate dietro delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta del palazzo del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. Ciò fu riferito a Davide. Gli dissero: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: tu hai fatto un lungo viaggio, perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda stanno sotto le tende. Io, a mio signore e i suoi servi sono accampati in aperta campagna e io entrerei in casa mia per mangiare, bere e per coricarmi con mia moglie. Come è vero che il Signore vive e che anche tu vivi, io non farò questo. Davide disse a Uria: trattieniti qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il giorno seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé, lo ubriacò, e la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo lettuccio con i servi del suo signore, ma non scese a casa sua. La mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mezzo di Uria. Nella lettera aveva scritto così: mandate Uria al fronte, dove più infuria la battaglia, poi ritiratevi da lui, perché egli resti colpito e muoia. Joab dunque, assediando la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che il nemico aveva degli uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Parecchi del popolo, della gente di Davide, caddero e perì anche Uria l'ittita. Allora Joab inviò un messaggero a Davide per fargli sapere tutte le cose che erano accadute nella battaglia e diede al messaggero quest'ordine: quando avrai finito di raccontare al re tutto quello che è successo nella battaglia, può darsi che il re vada in collera e ti dica: perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dalle mura? Chi fu che uccise Abimelech, figlio di Yuberset? Non fu una donna che gli gettò addosso un pezzo di macina dalle mura in modo che morì a Tebes?
perché vi siete avvicinati così alle mura? Tu allora gli dirai: anche il tuo servo Uria l'ittita è morto. Il messaggero partì e, giunto, riferì a Davide tutto quello che Joab l'aveva incaricato di dire. Il messaggero disse a Davide: i nemici avevano avuto del vantaggio su di noi e avevano fatto una sortita contro di noi nella campagna, ma noi fummo loro addosso fino alla porta della città. Allora gli arcieri tirarono sulla tua gente dalle mura e parecchi della gente del re perirono, e Uria l'ittita, tuo servo, perì anche lui. Allora Davide disse al messaggero: direi così a Joab: non affliggerti per ciò che è accaduto, perché la spada divora ora l'uno ora l'altro. Rinforza l'attacco contro la città e distruggila, e tu fagli coraggio. Quando la moglie di Uria udì che suo marito era morto, lo pianse. Dopo che ebbe finito i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere in casa sua. Lei divenne sua moglie e gli partorì un figlio. Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Il Signore mandò Natan da Davide, e Natan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo al suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria l'ittita, hai preso per te sua moglie, hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria l'ittita. Così dice il Signore». Il primo degli allegati è un commento di Papa Francesco a questo passaggio, e noi ora ci immedesimiamo.